loro non riusciranno, tra virgolette, mai ad arrivare al livello delle milanesi e la Juve, perché per loro è solo importante quella partita. Loro sono disposti a vincere i due derby e non gli frega niente se vanno in Coppa dei Campioni, arrivano in finale di Coppa Italia, fanno un'altra roba importante. Vivono solo quella partita tutto l'anno.
Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Cosa rappresenta per lei il derby e se le pesa non averlo ancora vinto a Roma?
Ma no, non ho perso anche. Tutti noi sappiamo che è un derby, è una partita importante, ma sono solo 3 punti che stiamo giocando e che vogliamo vincere per avere questi 3 punti.
La stagione dice questo, che determinate partite la squadra le ha sempre fatte nel migliore dei modi. Ho visto gli occhi dei ragazzi che sanno quello che ci giochiamo, una partita importantissima, derby anomalo, senza tifosi, che saranno lì insieme a noi col cuore, e lo stesso cuore è quello che dovremo mettere noi in campo.
Io preferisco sempre, penso che tutti i giocatori preferiscono sempre giocare con pubblico. Giocare senza pubblico è lo peggio che succede in questo momento. Tutti noi siamo con molta voglia di ritornare a avere pubblico negli stadi.
Sappiamo tutti, insomma, quello che rappresenta un derby qui a Roma, quindi tutte e due le squadre rischiano. È una partita per noi importantissima perché dobbiamo dare seguito alle ultime 2 vittorie fatte.
Claudia Scattone, Gianmarco Ferronato di ritorno in regia. È venerdì, giorno del derby, giorno strano ma per il derby di Roma, ma sarà stasera, giorno del doppio rado tweet. Pierluigi Pardo, Giovanni Capuano che è qui con me.
Ciao a tutti.
Ciao Pier, ciao. Buongiorno.
Ma io lo dedico ai tifosi della Lazio e della Roma. Oggi è anche se vuoi il giorno della retorica, se ce ne deve essere uno, il giorno in cui questa città, esattamente come succede a Genova, a Milano, a Torino, si divide e c'è questo rito che è un rito laico, che è un grande momento identitario. Viverlo senza pubblico è ovviamente triste, ma è comunque il derby, quindi è il tempo della grande rivalità, ma poi alla fine solo del grande rispetto, perché se non hai un avversario che senti così tanto, se di fondo non lo rispetti, poi non ti diverti in quel modo lì, no? Quindi hai bisogno dell'avversario, hai bisogno della rivalità. Il Boca ha bisogno del River, il Liverpool ha bisogno dell'Everton, eccetera. Chiaramente oggi sentiremo sempre di più che in altre occasioni la mancanza del pubblico, che non
questo
è, come ho detto mille volte, non è retorica soltanto uno spettatore, ma è un protagonista del gioco del calcio.
A maggior ragione nel derby, Giovanni?
Guarda, io il mio radio tweet lo faccio in anticipo e lo dedico al Milan, che in questo fine settimana, in realtà allungato fino a lunedì sera, può laurearsi con un turno d'anticipo campione d'inverno. Ed è una cosa che onestamente 4 mesi fa era totalmente impensabile. Non significa dovesse accadere che metto un'ipoteca sullo scudetto, il cammino è ancora lunghissimo per arrivare alla fine di maggio. Però se dovesse accadere, così come tutto quello che sta accadendo attorno al Milan, è qualcosa che deve rendere lieti tutti, anche i tifosi delle altre squadre, anche quelli che poi dal giorno dopo giustamente lotteranno per cercare di superare il Milan in classifica, vincere lo scudetto, arrivare secondo, terzo, quarto, quinto, insomma arrivare davanti al Milan. Deve fare tutti contenti, perché era da troppo tempo che ci mancava il Milan ad alto livello.
Vero, il calcio italiano ha bisogno, Roma ha bisogno della Lazio, la Lazio ha bisogno della Roma, il calcio italiano ha bisogno di loro due, ha bisogno delle Milanese, ha bisogno della Juventus, e quindi questo è totalmente condivisibile. È un piacere giocare il derby con Fabrizio Roncone. Ciao Fabrizio.
Ciao, ciao, ciao a tutti.
Ciao, e direttorissimo Mauro Mazza. Buongiorno Mauro.
Buon pomeriggio a voi, viva.
Come va? Come state? Com'è l'atmosfera? Com'è l'adrenalina? Com'è il battito cardiaco?
Fabri?
Chi risponde? Chi risponde? Fabrizio?
Fabrizio.
No, beh, io volevo intanto dire, aggiungere una cosa alle parole che avete già detto voi, e cioè volevo dire che comunque oggi è una bella giornata, al di là della retorica del derby, della Roma che ha bisogno della Lazio, che non è vero, diciamo così.
Ma... Come non è vero? È vero, no, sì.
Non è vero oggi, no, nell'altra giornata.
Fabrizio,
Mauro, su.
Volevo dire una cosa seria. Volevo dire che è una bella giornata perché per un giorno davvero, io credo che per molti romani la testa sia dedicata ad altro, cioè sia dedicata al calcio, a una partita di pallone. Roma per la prima volta, diciamo da settembre, ha vissuto davvero sulla propria pelle il Covid. Diciamo così che la prima ondata qui a Roma c'era stata molto, molto teorica, e l'avevamo vissuta sì sui balconi chiusi, lockdown, ma insomma non avevamo avuto la percezione del pericolo, non avevamo avuto la percezione della morte. Da settembre ad oggi i romani, tutti i romani hanno avuto questa percezione precisa, tutti abbiamo paura, tutti viviamo diversamente. E il fatto che stasera si giochi questa partita, l'ho avvertito io nelle ultime ore, ha consentito a molte persone di tornare a scherzare sul derby, e di avere la testa per qualche ora
da un'altra parte,
su altri pensieri che non fossero quelli di natura sanitaria e purtroppo anche economica.
Mauro? La legge
sì, no, Roccone fa consigli generali, io condivido ovviamente, perché respirare aria di derby significa respirare aria di normalità, anche se quello che sta andando in onda, perché così lo viviamo il calcio in questo momento della nostra vita, somiglia al calcio ma non è il calcio. Non è il calcio col quale siamo cresciuti, col quale siamo invecchiati, posso dire, per quanto mi riguarda. Però il derby è prescindere da tutto questo, perché è soprattutto il proprio derby. Cioè io il giorno del derby, qualunque sia questa strada cittadina, io mangio ricordi, non so come dire, rivedo i derby lontani, ho l'età giusta per ricordarmi il derby col gol di Nanni nel 72, quello pre-scudetto 2000 con un 3-1 vinto, un 10 contro 11 tutta la partita con Zeman sulla panchina della Roma, e i derby della nostra vita si rivivono come in un film, fino a quando non fischia l'arbitro stasera alle 20:45 e c'è un'altra cosa, un altro ricordo poi da affastellare con
da mettere
altri
nell'album, però non ha torto. Esatto. Mauro,
fatemi aggiungere che condivido pienamente quello che dice Mauro. Infatti io ho grandissimo rammarico per non aver vissuto in alcuni anni il derby, perché la Lazio era in Serie B e sono stati derby che ci sono mancati tantissimo, ma purtroppo la Lazio era in B e quindi non potevamo
disputarlo. Sì, però aggiungo una scusa se posso, visto che siamo in questo clima amichevole, il derby di Nanni che
momento,
evocato,
poi facciamo litigare.
Scusa Fabrizio, ma prima di quel derby 72 la Roma era dispiaciuta che la Lazio fosse in Serie B, per qualche anno è accaduto, anche la Roma un anno, perché diceva peccato i quattro punti sicuri, che erano due i punti in palio, no? Da quel derby in poi questa frase, i quattro punti sicuri, non l'ho più sentita, perché la Lazio ne ha vinti tanti anche in fila, anche quattro in una stagione soltanto, quindi...
Siete meravigliosi, quasi come Piazza del Popolo che ho in questo momento sulla mia sinistra.
Non lo facciamo apposta, io Roccone, per fare spettacolo.
Sono a Lungotevere, oggi facciamo la puntata grande raccordo anulare, ci devi perdonare.
Ah, come no?
Confindustria capirà, insomma, e qui oggi Roma e Caput Mundi, comunque andrà a finire il derby, no? Devo dire che insomma quello che dice Fabrizio secondo me è verissimo, ed è la dimostrazione anche, ovviamente anche Mauro, sull'importanza sociale, simbolica, identitaria di questa partita nel gioco del calcio, che non è quello che siamo abituati a conoscere. Quando c'era il derby, di solito insomma la prima partita era quella delle coreografie, che erano meravigliose, che erano momento, e dietro a quelle coreografie c'è, al netto di qualsiasi retorica, persone che vivono la loro vita per quello, che impiegano del tempo per quello, gente che si innamora, gente che amicizie. Poi ci sono stati anche in curva, ma anche in tribuna della storia, anche cose ovviamente da condannare, e quando ci sono le cose da condannare vanno condannate, ma che quell'identificazione, quell'appartenenza, quello stare insieme sia un valore fondante, non debba essere colpevolizzato a prescindere, questo per me è indiscutibile. Certo. Stasera ci mancheranno i ragazzi delle due curve, ci mancheranno le coreografie, ci mancherà il tifo, però poi la partita, ve lo dico per esperienza, di telecronista ormai da tanti mesi di partite a porte chiuse. Poi la partita dà comunque un conforto, dà comunque una consolazione, certo. Dà comunque una adrenalina.
Senti, però noi che io e Giovanni che invece siamo lombardi, possiamo notare, possiamo allinearci con Cassano e dire che il peso specifico del derby di Roma è sempre stato eccessivo rispetto a
quello che ha raccontato la classifica storicamente.
Bravo, esatto, no?
Anche se quest'anno è sempre stato così perché insomma lo racconta l'Albo d'Oro. Quest'anno secondo me invece ha un peso specifico anche in quella chiave. Tra l'altro è un derby che arriva tardissimo, così come arriva tardi Inter-Juventus, di cui parleremo ampiamente, soprattutto nella giornata di domenica e nelle ore dell'immediata vigilia. Arriva tardi e quindi ha un doppio significato. Voi immaginatevi, anche proiettandovi avanti di qualche mese, che cosa potrebbe essere la penultima giornata del campionato di Serie A, cioè la 37esima, no? Quella che vivremo a maggio con Juventus, Inter e Roma Lazio. E quindi immaginatevi cosa potrebbe essere. Il paradosso del derby di questa sera è che se noi avessimo fatto il solito griglione a inizio settembre invece di nasconderci e farlo a metà perché c'era il mercato aperto e altre mille scuse che abbiamo preso, noi avremmo immaginato probabilmente oggi un derby con la Lazio davanti e la Roma dietro. Invece non solo accade il contrario, ma accade il contrario per distacco, cioè la Roma può anche immaginare di inserirsi in una corsa scudetto, la Lazio non abbiamo ancora capito che cosa sia quest'anno.
Mauro?
Sì, è corretta l'osservazione, la Lazio è come se si fosse risvegliata bruscamente pensando di ritrovarsi dopo il primo lockdown e non si è più ritrovata, quindi ancora è alla ricerca di se stessa in qualche modo. Ogni tanto c'è il barlume della Lazio pre-lockdown, però ancora quella Lazio non si è più vista. E questo crea incertezza, crea indecisione, come se mancasse quel mix particolare che Inzaghi aveva saputo creare, no? quella voglia di, quella fame di vittoria, come si dice retoricamente nel calcio. Manca quella quest'anno, perché il centrocampo, secondo me, è il più forte d'Italia. L'Immobile che gira davanti è una garanzia, però manca quel non so che c'era fino a marzo, e che purtroppo.
Un po' di stanchezza alla Champions. Guardate che la Champions è un animale complesso da. Non dimentichiamoci che la Lazio lo scorso anno.
Sì, per chi non è abituato specialmente per chi non è abituato.
Certo, chi non ha probabilmente una rosa così profonda, e questo se c'è qualcosa che si può rimproverare alla Lazio, che secondo me comunque negli ultimi anni di scommesse ne ha vinte tante, ne ha azzeccate tante, ne è cresciuta in maniera indiscutibile, se c'è qualcosa sulla quale poteva far meglio e dovrebbe far meglio è sempre questa famosa questo rendere la rosa ancora più profonda per i momenti in cui hai qualche difficoltà. Io penso che Lazio e Roma dal punto di vista tecnico si equivalgano. La differenza di punti in classifica secondo me nasce da due diversi boost e contro boost, dicendola con gli inglesi, cioè la Roma ha avuto secondo me quest'anno il vantaggio di avere i riflettori un po' spenti, poca pressione addosso, ha potuto lavorare con relativa tranquillità e piano piano ha costruito un piazzamento fino a questo momento di altissimo livello. La Lazio ha avuto, secondo me, qualche punto buttato qua e là, forse anche per qualche problema interno, si dice, ma sicuramente perché le energie della Champions League, io credo mentali più che fisiche, l'abbiano un po' spolpata, ma dal punto di vista tecnico sono due squadre che si equivalgono. È veramente molto difficile. La Roma era sottovalutata in tante analisi che sono state fatte in estate, era meglio di come sembrava. La Lazio secondo me oggi ha una classifica che è inferiore a quello che è il suo talento, perché la Lazio è forte.
Però fammi fare questo giochino con gli amici che abbiamo collegati.
Posso aggiungere una cosa?
Vai.
Scusate, sul perché la Roma è stata, io condivido quello che dice Pier, è stata ampiamente sottovalutata, perché sulla carta una squadra che schiera davanti Dzeko, Mkhitaryan, Pedro e Pellegrini, cioè, ha una ricchezza che per la quale non può finire collocato al settimo posto come era collocata. Detto questo, è stata sottovalutata tecnicamente e un po' tutti abbiamo sottovalutato la differenza siderale rispetto all'anno scorso tra avere un club che si allena sapendo di avere un presidente e un club che si allena sapendo di non avere un presidente. Quest'anno la Roma ha una presidenza, la famiglia va a vedere la partita tutte le domeniche, è in tribuna, il più giovane dei due è a Trigoria tutte le settimane, cioè questo incide pesantemente sul rendimento di un club. Questo incide in un club di calcio, incide anche in un giornale, perché se il direttore non c'è per un anno, due anni, tre anni, sappiamo che il giornale va per stracci. Quindi c'è questo elemento, secondo me, decisivo quest'anno rispetto all'anno scorso sulla Roma.
Sì, sì, fondamentale, l'abbiamo sottolineato tante volte nelle discussioni con te. Che giochino volevi fare?
No, giochino è questo. Io so che poi oggi è il giorno sbagliato per farlo, ma io penso che un tifoso della Roma a occhi chiusi due o tre giocatori della Lazio li prenderebbe per metterli nell'undici titolare della Roma oggi.
Beh, sì.
Non so il contrario.
Chi vuole rispondere? Fabrizio Mauro per primo. Accetto prenotazioni.
Io prendo solo Milinkovic e Savic. Solo lui.
Tu prendi solo Milinkovic e Savic. Quindi gli lasci Luis Alberto o gli lasci Immobile?
Sì, ma il portiere no. Ma senza portiere, discussione. Senza portiere, discussione. Portiere, no, il portiere è un problema comune. Ah. Il problema è un portiere comune, credo.
Tu, Mauro?
Io mi prendo uno che adesso non c'è, che si chiama Zaniolo.
Ah.
E che perché avere un giovane così importante che diventa uomo squadra in prospettiva è un privilegio che la Roma ha e la Lazio in questo non ce l'ha, perché sì, ha giocatori affermatissimi, Milinkovic, a Luis Alberto, a Leiva, a Immobile naturalmente, a Cervi, però manca questa idea di futuro attraverso un giocatore. In Zaniolo vedo questa, lo dico con rammarico ovviamente, vedo questa prospettiva.
L'unico
possiamo aggiungere che questo è un derby con pochissimi, con un solo romano in campo.
Esatto, derby di Spagna, derby straniero, derby deromanizzato.
Però questo è un problema perché Mauro segnala Zaniolo, ma la Roma non è che sia messa tanto meglio. Cioè ha un calciatore rappresentativo che si chiama Pellegrini, forse c'è Calafiori che promette bene, ma a Roma fronte giallorosso ce ne sono stati centinaia di calciatori che sembravano destinati a un futuro stratosferico, poi si sono rivelati giocatori buoni di calcio ma nulla di più. Quindi il problema secondo me di questa città, dei giovani calciatori in questa città, di questa città romani, c'è sia per la Lazio, che non ne ha neanche uno, ma c'è anche per la Roma, perché se togliamo Pellegrini, romani in campo non ce ne sono.
Sì, però scusate, se si parla di club, parliamo del club per eccellenza, parlando di un derby, io credo nello stato di grazia, o meglio, nella grazia di stato, cioè il giocatore che indossa quella maglia per anni diventa esatto. Laziale, doc, cioè Radu e Lulic, cioè sono più laziali di uno nato a Trastevere o a Rione Prati.
Sì, io la penso un po' come
e
te,
poi,
Mauro.
Detto questo, si vince anche senza giocatori nati nella città. Cioè, insomma, ci sono grandi club che hanno costruito grandi fortune senza stare a guardare che cosa stava scritto sulla carta d'identità.
Esattamente, però diciamo la stessa cosa. Cioè.
Questa è una perdonatemi, ma io
romanista degli ultimi anni.
Però perdonatemi, no, io ragiono da romanista e io sono uno che in campo ha avuto da Di Bartolomei a Bruno Conti, a Giannini, a Totti, a De Rossi. Francamente il romanista è abituato ad avere dei romani con la maglia della Roma.
Però è dal giorno in cui Ranieri tolse nell'intervallo Totti e De Rossi vincendo poi il derby che forse insomma si dovrebbe essere capito che può essere un valore ma non necessariamente è la chiave di lettura di un momento storico della Roma, della Lazio, insomma in generale del calcio romano.
Siete su due piani, siete su due rette parallele che non si incontrano
no,
mai.
No, certo, uno il cuore e l'altro la testa,
uno,
capisco.
Ha perfettamente ragione, cioè meglio ovviamente un giocatore forte nato a Brescia Est che un giocatore meno forte nato a Portonaccio, che è una zona di Roma. Però ecco la cosa che dice Fabrizio, la capisco, credo che sia stata una differenza che c'è stata tra Roma e Lazio negli ultimi anni, di per sé non è una cosa che assicuri dei punti in classifica la Roma negli ultimi anni, e questa se vogliamo nel calcio moderno è abbastanza un'anomalia, è abbastanza una singolarità, ha avuto una serie di giocatori profondamente identitari, nati della città, tifosi della squadra, e quindi questo sicuramente dal punto di vista dello storytelling, direbbe qualcuno, è un elemento bello, romantico e positivo. Poi di per sé non è che porti necessariamente alle punti in classifica, anche perché poi come tutti dipende sempre come interpreti la maglia, come la vivi addosso. Mauro ha citato due giocatori della Lazio che sicuramente negli anni quella maglia l'hanno rappresentata e che sono profondamente legati. È una seconda pelle, poi scusate, la Lazio è il migliore della nostra storia, i migliori anni della nostra vita, quelli del 2000 intorno a Gragnotti. C'era un romano che era Sandro Nesta, gli altri era la squadra di Globetrotters che vinse,
sì, appunto, infatti,
tutto il vincibile, non, diciamo. Quindi.
Sì, però perché Nesta era un fenomeno, non perché era nato a Roma. Perché Nesta era un fenomeno, era il migliore, quindi per quel motivo.
Non c'è dubbio. Certo,
sono stati i migliori anni della vita di un laziale. No, fatemi fare una provocazione, visto che ci siamo misurati tutti e anche fin troppo, no? Col tema il Milan è primo in classifica perché gioca senza pubblico, sono un gruppo di ragazzini, non sentono le pressioni, eccetera, eccetera, eccetera. La domanda che faccio io ho la mia risposta, ma voglio sentire la vostra. Questa sera, detto che il pubblico ci manca, quale delle due squadre invece ha il vantaggio di giocare senza? Perché poi in realtà la pressione ambientale ha sempre avuto un ruolo importante nel derby di Roma, alle volte spingendo anche all'eccesso alcune reazioni.
Fabrizio?
Io in linea teorica credo che non ci siano vantaggi per nessuno, o vantaggi o svantaggi alla pari. Se devo trovare un vantaggio per la Roma ha pagato finora, sempre, non ha mai giocato bene, non ha mai vinto con le grandi squadre. E cioè quindi secondo me subendo il peso specifico del grande evento. Io non metto la Lazio tra i grandi club di quest'anno del campionato, però il derby automaticamente fa diventare la Lazio un avversario importante. Ecco, il fatto di non avere il pubblico forse potrebbe aiutare la Roma a superare questo piccolo scalino.
Io volevo far sentire una cosa a Mauro Mazza, questa.
Se lei fa più il tifo per la Roma nel derby o perché questa crisi di governo finisca nel più breve tempo possibile.
Io intanto spero ardentemente che la Roma domani vinca il derby. Al derby mancano 25 ore. Intanto che la Roma vinca il derby miglioriamo tutti il nostro umore. Per il resto credo che 25 ore non basteranno, ma speriamo che il nostro umore continui a essere positivo.
Direttore, come se non bastasse tutto il resto, eh?
Sì, ho fatto un tweet stamattina su questo, sul calabrese Arcuri, che in quanto immigrato, diciamo, come molti romani di adozione, tifa per la squadra giallorossa. Quindi mi ricordo una cosa, che quando diventai direttore del TG2, un simpatico amico romanista, mi regalò una foto di Alberto Sordi già incorniciata, rivolta verso la mia scrivania, e c'era: ah, sei pure laziale, diceva Albertone, no? Me la sono portata con me, e questo ah, è pure romanista, lo regalo da Arcuri oggi.
Sì, io potrei regalarti la foto di Roncone. Se...
il poster di Roncone.
Il poster comunque, di Roncone, guarda, grandezza naturale.
Se guardi la storia, non soltanto quelli di Roma, ma di tutte le città, vedi che il fattore campo c'è. Anche se poi i derby, non sempre nella storia sono stati derby con la divisione del pubblico 80-20 che c'è stata negli ultimi anni, quindi il fattore campo pesa ed è un'ulteriore dimostrazione empirica che il pubblico non è uno spettatore, è un protagonista. Quindi stasera il vantaggio ce l'ha la Roma, al ritorno ce l'avrà la Lazio, perché il derby fuori casa è peggio del derby in casa. E sulla cosa che dice
Guarda, non ti sento più perché sei caduto in un pozzo del raccordo anulare, però ti recupero immediatamente. Nel frattempo tento un impossibile compromesso storico. Fabrizio, il dato politico, come piace dire al mio amico Pierluigi, è che comunque il derby di Roma è diventato stabilmente un derby da alta classifica, al di là delle proprietà americane della Roma più o meno presenti e più o meno efficaci. Vogliamo dire una volta bravo a Lotito, che è riuscito a mantenere la Lazio a questi livelli?
Assolutamente sì, a parte che Lotito è anche mio amico, quindi non ho alcuna fatica a parlare bene di Lotito. Io sono sempre molto stupito del comportamento e dell'atteggiamento del tifoso laziale medio, dico medio perché è un po' quello che si intuisce,
sì,
che non è mai riconoscente nei confronti di Lotito e non è mai, come dire, con grandissimo fastidio riesce ad ammettere i meriti di un presidente che non è simpatico, non produce empatia, fa pasticci, mediaticamente è un disastro, cose che io gli ho detto, diciamo, di persona, che però porta con sé un dato, cioè che ha fatto della Lazio un piccolo gioiellino di società che va bene, che regala soddisfazioni ai propri tifosi e che ha avuto la sfortuna l'anno scorso di coincidere con di finire dentro una pandemia, perché se non fosse finita dentro la pandemia l'anno scorso probabilmente la Lazio avrebbe pure vinto lo scudetto.
Ne è convinto Pierluigi Pardo. Mauro Mazza, condividi quanto dice Fabrizio sullo Tito?
Ha fatto molte cose buone, importanti, l'ascesa è costante, tolta il cammino pianeggiante di quest'anno, però il rimprovero io gli faccio, l'ho fatto anche lui personalmente, che è più lotitiano che laziale. Cioè non ha mai inserito la sua lunga presidenza, ormai 16 anni, nel solco di quello che c'era stato prima di lui. Ha sempre detto: qui comincia.
Ma è della Roma, Lotito,
scusa. Lotito ti fa. Sì, forse frequentavo lo Stato Olimpico a vedere la Roma, è possibile, ma no. Poi è diventato lotitiano, non so come dire. Lui è lotitiano e laziale, questo è l'improvvero vero che facciamo.
Vi chiedo un'ultima cosa, la più banale delle domande: chi è favorito stasera a parte Fabrizio?
La Roma, vince la Roma stasera.
No, vabbè, è un risultato scritto, cioè la Lazio, è una partita che non si dovrebbe giocare.
Ah. Vabbè, ho fatto la più idiota delle domande.
2-0 fisso per tutte e due.
2-0 fisso per tutte e due.
Poi fate voi.
Grazie, grazie davvero, grazie Fabri, grazie direttore.
Ciao, grazie. Grazie. Ciao.
Piera, sei?
Sì. Sì.
Eccolo. Rieccolo.
Comunque, adesso che non ci sentono, posso dire una cosa? Sì. Anche secondo me è la Roma favorita dall'assenza di pubblico, ma non perché doveva giocare fuori casa e fra 4 mesi si ribalteranno i rapporti di forza, ma perché io ho l'impressione che la Roma sia più una squadra che soffre alcune pressioni. È una squadra più pensata, quasi più un laboratorio che Fonseca sta costruendo. E l'idea oggi di non essere magari costretta a giocare una partita sopra ritmo, violenta nel senso sportivo del termine, come spesso sono i derby romani, può essere un vantaggio.
Condivisibile, Pier?
Ma no, insomma, nel senso, secondo me quello, la cosa che poi è caduta la linea, probabilmente la team era giallorossa in quel momento, un po' dopo, non mi ricordo adesso che operatore ho messo. No, fino ad oggi in un equilibrio totale tra le due squadre e in una supremazia in classifica evidente per la Roma, che ripeto, sono dei piccoli exit, ha giocato molto bene le grandi partite, ha giocato molto bene in Champions, ha giocato molto bene contro le grandi squadre, poi contro il Milan ha perso all'ultimo minuto, però ha fatto partita. Ha giocato alla pari contro l'Inter, ha raggiunto la Juve all'ultimo minuto e ha battuto il Napoli.
Aspetta, non ti sento, Pier, non ti sento, problemi di gestione giallo, di gestore giallorosso, ma tra poco abbiamo la borsa. No, io condivido abbastanza quanto ha detto Giovanni, invece, cioè una partita così, secondo me, banalmente rischia, è più preparata la Lazio,
più
strutturata la Lazio di una Roma molto giovane, molto più.
Sì, che però trae un vantaggio emotiva da una partita, secondo me, asettica, perché questa partita sarà meno emotiva di un derby giocato con 70.000 persone. Sarà una partita più da laboratorio. E lì, secondo me, la Roma patirà meno di quanto potrebbe patire invece con 70.000 persone.
Tanto
quindi
il derby,
un piccolo vantaggio se lo prende così.
Tanto il derby lo vincerà la Lazio. E subito dopo la borsa vi spiego anche perché. Intanto, se volete, 800 24 00 24, numero verde, WhatsApp vocali 349 238 6666. Dopo la borsa, oltre a parlare di questo, daremo un'occhiata anche alla situazione dell'Inter, è stato consiglio di amministrazione, facciamo un po' di chiarezza con Beninazzo.
Il fenomeno di Nesta, come dite voi, dopo i derby si prendeva le novalgine.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Io da gobbo impenitente non so se riesco a gestire emotivamente un eventuale passaggio dell'onnipotente Mario Mandzukic al Milan. Credo che ne soffrirei parecchio, sto già soffrendo.
Se avete modo e contatti con la dirigenza del Milan, ricordategli che è libero anche Boninsegna, visto che stanno acquistando tutti dei ragazzini come attaccanti. E libero anche Boninsegna se vogliono. Salve a tutti, ciao.
Pronostico per Inter Juve di domenica: Morata Ronaldo, Juventus 3 Inter 0.
Ah, però belli carichi, No, su Mandzukic, insomma, l'ascoltatore dice Boninsegna. Gene Gnocchi oggi scrive sulla Gazzetta: Milan su Mandzukic dopo i rifiuti di UEA, Hubner e Ciccio Graziani. Eppure a noi, Giovanni, a me, Pierluigi, l'idea Mandzukic non sembra malaccio.
Guarda, io faccio outing in partenza. A me non piace, ma so benissimo che tra 2 mesi mi rimangerò quello che ho detto e ho scritto. Nel senso che a me non piaceva neanche Ibrahimovic per la questione, garanzie che poteva dare, progetto, il 39enne. eccetera, eccetera, eccetera. Io insomma misuro che Mandzukic non gioca una partita vera da quasi 2 anni e secondo me a 34-35 anni questo non è un dettaglio, ma metto le mani avanti, siccome ho sbagliato, ho cannato completamente la lettura su Ibrahimovic, sicuramente cannerò completamente anche quella su Mandzukic. Quindi l'abbiamo fatta tutta, giusto Pier?
Sì, 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 ma no, su Ibrahimovic era molto diverso ovviamente. E qui siamo proprio nell'ambito della scommessa, però insomma una scommessa low cost, è un completamento di una rosa che ha problemi appunto di salo medico. La cosa che ripetiamo spesso quest'anno è che anche l'aspetto numerico banalmente dei giocatori in una stagione così complicata, così intensa, con questa incognita continua del Covid che delle volte ti toglie 2 o 3 giocatori in un reparto in un altro a poche ore dalla partita, è anche l'aspetto numerico importante. Cioè, anche avere proprio
uno in più nelle rotazioni, tu dici.
Sì, insomma, voglio dire, il Milan lo sa bene. Il Milan lo sa bene perché il Milan ha giocato delle partite con Calabria a centrocampo, ha giocato con Kalulu che era un oggetto misterioso fin prima dell'inizio della stagione. Ogni partita si deve inventare qualcosa, o quasi. Quindi a me, e poi il carattere dell'uomo lo conosciamo bene. Cioè, Mandžukić è un duro, è un uomo squadra, è uno che. E se trova un po' di voglia, poi detto questo, stiamo parlando, come dice giustamente Capuans, di uno che da 2 anni non gioca, che ha superato i 30 già da un po', e quindi è ovvio che siamo nell'ambito.
Attenzione anche a non toccare gli equilibri di quello spogliatoio, che magari sono certamente solidissimi, però sono equilibri preziosi.
Io però sposo il lodo Pellegatti. Lui giustamente quando sente dire questa cosa si fa esplodere, perché dice il Milan ha bisogno di 3 giocatori, uno per reparto. Non cominciate a dire che se arriva qualcuno rovina l'equilibrio del gruppo. Se arriva qualcuno dà una mano, e secondo me ha perfettamente ragione.
L'ha detto Pioli, ha detto Pioli.
Sì, però no, lui ha detto, Pioli ha detto una cosa diversa. Pioli ha detto una cosa diversa. Ha detto chi arriva qui deve sapere che questo gruppo ha una storia, sta facendo qualcosa di importante, e quindi noi, al di là della qualità tecnica, al di là di quanto costa e di tutti i ragionamenti che ci sono dietro quello che viene fatto il mercato di gennaio, abbiamo bisogno di atleti, persone, uomini che vengano sapendo il posto dove stanno venendo. E secondo me il discorso di Pioli è perfetto. Mandzukic, io immagino, se ha voglia di rientrare, si sta proponendo, è disposto a fare solo 6 mesi di contratto, oppure uno che ha fatto la finale non 6 secoli fa del mondiale, ma pochi anni fa, evidentemente è in grado di calarsi in questa cosa. La mia perplessità è un'altra: se Ibrahimovic sta bene, gioca Ibrahimovic la stragrande maggioranza delle partite. Ora voi mi direte, è vero, però fin qui ne ha giocate meno della metà. Avete ragione, però insomma si pensa e si spera anche che non sia questa la situazione della normalità del Milan. Sì, ma uno che non gioca da 2 anni, quanto ci mette a prendere quella condizione da calciatore, quindi non da persona che magari si è allenata a casa sua e andrà a farlo a Milanello, se poi fa fatica ad avere minutaggio? Questo è il mio tema.
Ragazzi, è un completamento della rosa. Cioè, non è che puoi chiedere a San Mangio di arrivare e risolvere. Secondo me è un giocatore che è utile in termini di esperienza. Dal punto di vista ambientale io non credo proprio che ci siano problemi, anzi secondo me quel discorso fa perfettamente scopa, collima perfettamente col ragionamento che fa Pioli a proposito del gruppo. Mandžukić è un vincente, è uno abituato a giocare grandi partite, può essere utile un po' come Ibrahimovic ad aumentare l'autostima e la personalità della rosa, quindi benissimo da quel punto di vista, benissimo. Dal punto di vista tecnico io mi aspetto poco. Facciamo così, io mi aspetto poco, tutto quello che viene di più è di guadagnato.
Chiaro.
Ma credo che sia questa la logica. La logica è quella di prendere un giocatore in più che in certe circostanze, fossero anche 4 partite da qui alla fine della stagione, può portare il suo mattone, e che è abituato a grandi atmosfere, a grandi partite, e aumenta la personalità del gruppo.
Uno che insomma, quando Ibra è fuori perché ha problemi muscolari, quando Rebic ha il Covid, non ti venga la necessità di far la conta sugli abili arruolabili. Allora, prima di salire alla provincia di Benevento, che è già in linea, ascoltatore, volevo dirvi perché la Lazio è favorita nel derby, perché lo vincerà, perché è stata benedetta dal pontefice, Immobile e Lotito ricevuti, e benedetti appunto dal Papa, e poi perché stasera si celebra lo storico gemellaggio tra la Lazio e la Nazionale Sacerdoti. Dunque c'è
potremmo anche chiudere qui. Io chiedo a Gianmarco Ferronato se è pronta la sigla, se la vogliamo mandare. No, c'è un riempitivo,
Sandro,
qualcosa.
Sandro.
Non possiamo fare.
No, perché dobbiamo parlare con
Sandro. Facciamo Sandro che ci sta aspettando. Poi intanto prepariamo la sigla, riempitivo. e chiudiamo qui dopo questa notizia. Vai Sandro, vai.
Salve, buongiorno e grazie della convocazione. Io volevo chiedere la vostra opinione su questo mio pensiero sull'Inter. Io credo che l'Inter sia un po' un fenomeno, diciamo, da studiare, perché 10 anni fa erano sul tetto del mondo, sono trascorsi 10 anni, hanno speso tanti soldi, hanno cambiato 11 allenatori e non hanno vinto nulla.
Sì, anche,
nulla...
anche tre società, e credo che in questo società, ci sì, sia però, una parte della risposta.
È vero, però voglio dire, avevano, diciamo, hanno allestito sempre delle squadre forti, diciamo, no?
Insomma. C'è stata anche l'Inter di Kuzmanovic di...
Certo. Però dico, è l'unico caso di squadra che vince il triplete nella storia del calcio. Ho fatto una piccola ricerca che nei 10 anni successivi alla vittoria del triplete non vince nulla, neanche un trofeo, diciamo, condominiale. Poi alla fine comprano Conte, che è un allenatore che notoriamente vince al primo anno, non è un allenatore di progetto, vedasi Chelsea, vedasi Juventus. E l'anno scorso comunque hanno concluso il campionato.
Fammi tirare a indovinare, Sandro. Tu tifi la Juve o il Milan? Fammi tirare a indovinare. Tifi la Juve o il Milan? No.
No, io sono romanista.
Sei
sono
romanista. Secondo me sei un filino ingeneroso. Cioè, è vero tutto quello che dici, gli altri che hanno fatto il triplete, che poi non sono 100.000, credo che siano il Barcellona un paio di volte, il Bayern di Monaco. E poi non so, aiutatemi se me ne sono persa qualcuna, ma non mi risulta, ma credo di no, ricordo. In Europa chiaramente hanno continuato a vincere, però secondo me bisogna tenere in conto due cose. La prima, che il triplete dell'Inter fu un'impresa, perché l'Inter quell'anno non era la squadra più forte d'Europa, non era la seconda squadra più forte d'Europa, forse neanche la terza e la quarta. Era una grande squadra che ha trovato nei mesi decisivi la quadratura di tutto un progetto. E la seconda cosa, che nel momento stesso in cui l'Inter alzava la Coppa dei Campioni a Madrid, il progetto era finito, e da lì in poi è iniziata una lunga fase interlocutoria che in teoria dovrebbe essere finita. Poi abbiamo scoperto adesso che rischia di innestarsi su un'altra fase interlocutoria, e racconteremo questa vicenda.
Non era il triplete, ma se tu nel 2015 avessi parlato del Milan, 2015-2016, 7, 8, 9 anni dopo Atene, potevi fare lo stesso ragionamento. Cioè, qualcuno aveva detto che il calcio è liquido, figuriamoci in 10 anni. In 10 anni sono un'era geologica. Poi che siano stati fatti degli errori, io sono d'accordo con l'ascoltatore. Sono stati fatti sicuramente degli errori, tant'è vero che, e in questo non sono d'accordo, che non sempre l'Inter in questi anni ha avuto grandi squadre, ha comprato anche dei giocatori. Quindi,
quante volte abbiamo detto negli ultimi 10 anni l'Inter favorita per lo scudetto?
Poche volte, no?
Appunto, cominciamo a dirlo quest'anno.
Per me è la pari con la Juve come rosa. L'anno scorso si stava avvicinando,
ma negli ultimi 10 anni non l'abbiamo detto altre volte, mi pare, no?
Assolutamente.
Poi il punto chiave è quello che ha detto prima Giovanni, cioè la notte di Madrid è finita quella squadra. È finita quella squadra, poi è finita l'era Moratti, poi c'è stata l'era Toir, adesso c'è l'era Suning. Insomma, cambi 3 proprietà. Nell'arco di 10 anni rifai piani, rifai progetti, non sempre riesci a fare squadre a livello top, e quindi in questo sta la spiegazione di tutto, io credo. Piuttosto sarà interessante capire dopo il consiglio di amministrazione di ieri come stanno le cose all'Inter, perché insomma le voci, dicevo ieri, la palla di neve sta cominciando a, con scritto sopra cessione del club, sta cominciando a ingrossarsi. Traffico e poi torniamo con Berinazzo.
Ma Gomez no, invece meglio di Mandzukic.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 0024. Tutti convocati. Tutti convocati.
Nel caso ci sarebbe libero anche Livio Luppi, ex Verona, che si sta allenando tutti i giorni anche da quando ha smesso di giocare, perché alla veneranda età di 72-73 anni ha il fisico da ventenne. Magari al Milan potrebbe fare comodo e si potrebbe far perdonare per quei famosi 3 gol del 1973. Grazie Giorgio, ciao.
Secondo me Giorgio era Livio Luppi, che
faceva anche secondo me.
È il fratello, è il
era lui
che si riproponeva.
Figurati se il fratello lo descrive settantenne, in ottima forma, ancora giovanile. Cioè, era lui che si proponeva.
Oppure
me.
È uno dei tanti ragazzi. Volponi che non sono rossoneri e che vorrebbero l'uva del primo posto. Allora, ciao Marco Berinazzo.
Ecco, beato lui che ha 70 anni e sì. Un fisico di un ventenne. Io sono un trentenne nel fisico di un settantenne, diciamo.
Ascolta, il domandone è questo, è molto semplice, è molto brutale. Cosa vuole fare il gruppo Suning con l'Inter? Perché poi abbiamo letto il consiglio di amministrazione, degli stipendi che devono essere ancora pagati e sono 4 sugli ultimi 6, difficoltà legate al Covid, una perdita di stimata di 80 milioni. Ma Suning cosa vuole fare con l'Inter?
Beh, sui ritardi di pagamenti ci sono anche ritardi di pagamenti allo Jiangsu in Cina, che ha vinto il campionato cinese, per cui è un problema generalizzato, quello che hanno i club, soprattutto quelli di vertice, non c'è bisogno di spiegare perché. In ciò si va poi ad aggiungere in questa crisi la necessità di Suning di far quadrare i conti con le direttive del Partito Comunista Cinese, e allora Suning in questo momento, che era andata sul mercato semplicemente per rifinanziare il bond, quindi cercava dei partner finanziari importanti, sta prendendo in considerazione l'ipotesi di cedere una parte della società, o addirittura potrebbe essere tutta la società, dipende chiaramente dalle offerte che arriveranno, quindi si sta guardando intorno, sta guardando le opportunità. Avete letto insomma in questi giorni dei tanti fondi che hanno guardato il dossier, perché quando poi un dossier va sul mercato è normale quasi che ci sia interesse, soprattutto nell'ottica di andare a investire su un club che si sa essere in fase di rilancio, ma che ha un potenziale inespresso, e rispetto al quale quindi anche l'acquisto di una quota di minoranza può essere interessante, nell'ottica in cui vai, cerchi di andare a pagare poco per poi rivenderla dopo qualche anno, dopo che i successi sportivi sperati dovessero arrivare, e guadagnare quindi da questo tipo di speculazioni. I fondi sono ricchi di liquidità, esattamente all'opposto dei club di calcio che invece hanno pochissima liquidità, se ne addirittura si è azzerata, si sta per azzerare nelle prossime settimane, e quindi la crisi globale e le direttive del Partito Comunista Cinese stanno spingendo Suning una direzione in cui anche soltanto 6 mesi fa non avrebbero mai pensato di andare. Le restrizioni, diciamo, al mercato, l'obbligo di essere autosufficienti sul mercato sono arrivate da luglio e agosto dell'anno scorso. Questa accelerazione di queste settimane, diciamo, invece è legata a situazioni in cui le controparti, quelli che erano dei possibili potenziali partner finanziari, invece vogliono porsi anche come partner azionari, e addirittura chiaramente in quei casi poi si fa presto con questi fondi, insomma, a passare da 500 milioni a 1 miliardo dell'offerta e prendersi tutto il pacchetto azionario.
Sì, anche perché io all'ipotesi del socio di minoranza continuo.
Si fa fatica a credere. È una cosa che si è già vissuta nel passaggio tra Moratti a Tohir e poi in generale anche con l'ingresso di Suning, no? Quante volte si è parlato all'inizio, Moratti cerca un socio al 30%.
Dove lo trovi?
E poi alla fine ha venduto.
Ragazzi, il mondo sta cambiando, scusate, io.
Il mondo è liquido, so. Pier, il mondo è liquido.
I fondi sono liquidi.
I fondi sono liquidi sicuro.
Convochiamo subito Barisoni. Se tu l'anno della pandemia mondiale lo chiudi con Wall Street ai massimi storici, questo significa che per quanto ci sia stato uno shock enorme dal punto di vista dell'economia reale in tutto il mondo, perché quest'anno si è prodotto di meno, si è fatturato di meno, sono stati mille problemi.
La finanza
in tutto
non
il
se
mondo,
ne è accorta.
La finanza non si ferma perché ha i soldi, perché ha le liquidità e va a cercare le occasioni. Quindi io non so se andrà a finire così, però guardate che i fondi, e lo vediamo anche su tutti i discorsi che riguardano la Lega Serie A e mille altri esempi in giro per il mondo del calcio, va a cercare dove ci possono essere delle opportunità. Marco, non lo so, io la vedo così.
Assolutamente, guarda Pietro, ti dico questo per farti capire come si potrebbe andare a sfatare anche uno dei tempi più sacri dello sport mondiale. C'è un fondo, si chiama Silver Lake, che tra l'altro è partecipe di quel conglomerato del calcio, del Football City Group, che ha comprato di recente anche una squadra in Bolivia, e siamo a 12-13, si è perso il conto, ma addirittura sta pensando di proporre di acquisire una quota degli All Blacks. E quindi capisci che siamo entrati in un altro mondo rapidamente, non ce ne siamo accorti perché eravamo tutti presi, e lo siamo tuttora, dai problemi legati alla pandemia e alle conseguenze economiche della pandemia.
Cioè un mondo in cui può addirittura esistere quella creatura mitologica che è il socio di minoranza.
Beh, sai, i fondi se vogliono, scusate, poi mi taccio, i fondi chiaramente sono un po' diversi dall'industriale vecchio stampo, o comunque da un soggetto come Suning, una corporation che arriva, mette soldi e vuole comandare lì. È ovvio che non si va sulla minoranza, almeno non sulla minoranza per sempre. Il fondo in realtà è nato anche, può essere anche un fondo che vada ad acquistare una minoranza, ripeto, se trova un prezzo che ritiene equo nel momento in cui può andare a rivenderlo. Ci sono dei fondi che stanno mettendo 1,7 miliardi per comprarsi il 10% della media company con la serie A. È chiaro che poi vogliono garanzie sulla governance, lì sono nati tutti i problemi e poi vedremo se saranno risolti da qui a fine gennaio. Ma ci può essere un'ottica, diciamo, speculativa. Io entro, compro una cosa a 10
e faccio soldi,
pensando che la possa rivendere a 30 tra 2 anni, 3 anni. Evidentemente poi bisogna capire se Suning vuole restare come socio di minoranza, se Suning vuole cedere tutto, e se in qualche modo il vento che a Pechino può cambiare rapidamente, magari tra qualche mese, quando la trattativa sarà verso la conclusione, magari sarà cambiato e allora si rivedrà anche l'assetto azionario. In questo momento Suning chiaramente ha tutto l'interesse a dismettere e se arrivasse davvero un'offerta a 900 milioni su cui il partner potrebbe effettivamente arrivare, compresi i debiti ovviamente. E a quel punto Suning, rientrando nel proprio investimento, potrebbe anche trovare conveniente terminare la propria avventura a Milano, che ha visto complicata, per esempio, sotto il profilo dello stadio, che è visto complicata sotto il profilo dei risultati, che magari ci vuole qualche po' più di tempo a far arrivare. E quindi da questo punto di vista tutto è possibile in questo momento, in uno scenario che è completamente diverso dal mondo pre-pandemia, in cui queste trattative erano un po' più semplici da decifrare in qualche modo.
In tutto questo proviamo a dare risposte alle domande base del tifoso dell'Inter oggi, a 2 giorni da Inter-Juventus. Allora, domanda numero 1: l'Inter farà mercato a gennaio? La risposta è no. Probabilmente non andrà via nemmeno Eriksen, perché alla fine conviene tenerli qui e provare ad arrivare alla fine della stagione così. Seconda domanda: l'Inter pagherà gli stipendi che deve pagare o rischia di prendere le penalizzazioni? Credo che la risposta dopo ieri, uno dovrebbe dire è scontata, ma insomma evidentemente scontata non era, visto che hanno fatto anche un comunicato. Credo che la risposta, Marco, sia sì, pagherà e non ci saranno ripercussioni, qualunque sia la situazione, sull'aspetto sportivo.
No, quello che insomma credo che possiamo, diciamo, sottoscrivere quello che è stato il comunicato, anche nell'ottica in cui, diciamo, ci sono trattative in atto tra i club e la federazione, anche magari per far spostare le ulteriori scadenze. Credo che la boccata d'ossigeno arriverà con l'accordo con i fondi a fine gennaio. E Suning, soltanto sul mercato, mi permetto di dire, Suning non ha detto ovviamente non fate mercato, ha detto soltanto non fate mercato con un aggravio di costi in bilancio. Quindi se si dovessero essere presentare quelle occasioni, diciamo, di scambi, perché no, insomma, credo che l'Inter si farà trovare pronto, ma è difficile, insomma, per l'Inter inserire giocatori migliori di quelli che adesso, insomma, se non in casi particolari, tipo Eriksen, Paredes, no, di cui si è parlato, lì credo che l'Inter potrebbe muoversi, però è tutto complicato dal fatto che qui non c'è una crisi in Italia e all'estero, sanno benissimo.
Certo,
c'è
chiaro,
qualche giorno fa un giornale spagnolo, L'Avanguardia, ha parlato di rischio default per il Barcellona. Quindi capite che effettivamente
possiamo ripeterlo piano piano: rischio default per il Barcellona.
Che prima è stata
quella di Messi, per intendersi.
Non
il Barcellona Pozzo di Gotto.
Quindi è un club che fino a prima della pandemia, per il 2021, aveva messo in preventivo di arrivare a 1 miliardo di fatturato. E oggi ha dovuto mettere a bilancio 300 in meno, semplicemente perché c'è stato un quadrimestre negativo l'anno scorso. Vediamo quello che si metterà a bilancio con un anno con il Camp Nou chiuso. E certo, quindi effettivamente questo deve indurre a tante riflessioni. La prima, su tutto, la principale, è come ridurre i monti ingaggi, ma non per l'Inter, non per la Juventus, per il Milan, ma per tutte le squadre, tutte le big in Europa.
Ciao Marco, grazie. A prestissimo.
Uno dell'Inter, dell'Inter, la Champions League negli ultimi anni l'ha vinta, si chiama Toir. Questo a proposito del ragionamento che facevamo prima.
Lui è uscito bene.
Noi dobbiamo un po' uscire.
dobbiamo un po' uscire dalla, ma non perché sia bello così, era molto più bello quando c'erano i presidenti romantici, dall'idea che chiunque va a investire nel mondo dello sport abbia questa ossessione di dover avere il controllo, di dover vincere. Il controllo ce lo vuole avere perché vuole vedere come vengono spesi i soldi e vuole essere certo che l'investimento sia un investimento che funziona. Questo è quello che vogliono i fondi, ma non è il potere in quanto potere, il comando in quanto comando del presidente tradizionale, tifoso della squadra, che dice qua i soldi ce li metto io e si fa come dico io. Questo è un tipo di cambio di mentalità che a me non piace, perché mi piaceva più il calcio antico sicuramente, però dobbiamo fare abituarci un po', e da questo punto di vista paradossalmente proprio un momento come questo di crisi strutturale per il mondo del calcio può essere l'occasione, visto che il calcio tirerà sempre, per attrarre investitori.
Comunque correggetemi se sbaglio, ho sentito la frase uno per l'Inter, quindi Pier chiude dando questo pronostico: Inter Juve uno fisso. Cosa? Giusto?
Ma sei matto? No, non lo so, guarda, non c'ho neanche pensato. Qual è la partita? Domenica.
Allora, domenica alle 17:30, appuntamento per tutti. A metà della prima ora, Pierluigi Pardo farà il suo pronostico. Non valgono le doppie, non valgono le triple.
No. Allora, no, aspetta. Ho ancora 5 secondi, la prendo larghissima. Milan 40, Inter 37, Roma 34, Juventus 33, poi Atalanta-Napoli 31. Lunedì sera dopo Cagliari-Milan, il Milan sarà campione d'inverno?
No.
Ardo?
Sto facendo i conti.
Qualunque cosa tu rispondi.
ne manca una, no? Questa è la 18ª, giusto? Sì, quindi ne manca una, secondo me sì.
Un no e un sì. Continuiamo a parlarne domenica.
Ci sentiamo alle 17. Ciao, certo, ragazzi.
Tutti convocati weekend. Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Fernati in regia. Ciao a tutti.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ciao, Radio 24.
Saluti!